Allora, la volta scorsa abbiamo fatto i versetti dal 27 al 42 del capitolo 14 di Marco. Siamo arrivati ora al momento dell'arresto di Gesù. Quindi, se qualcuno vuole leggere dal 43 al 52, poi cerchiamo di riflettere. Nell'ultima parte, se vi ricordate, avevamo visto Gesù che cantava l'inno e avevamo visto le tre teorie, che sia l'allele egiziano tra il 113 e il 118, tesi di Mosetto, che sia il grande allele, il Salmo 136, eterno della sua misericordia, tesi modestamente di Miglietta di Benedetto XVI, e tesi poi infine, per esempio invece degli gnostici, che Gesù abbia fatto un inno segreto in cui svelava tutti i suoi misteri. Per esempio nei Vangeli gnostici, troviamo questa cosa qui. Poi invece abbiamo visto al Getsemani Gesù che vuole con sé i discepoli che ha avuto alla trasfigurazione, che ha avuto al miracolo della risurrezione della figlia di Gairo, e i discepoli dormono, non sanno vegliare. Gesù invece dice che se possibile passi da lui questo calice, ma con una preghiera che è molto simile al Padre Nostro, che Marco non riporta: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Avevamo visto che nella notte di Pasqua, secondo il Talmud palestinese, vengono benedetti quattro calici, cioè il calice della creazione, il calice di Abramo, il calice di Mosè e il calice del Messia. Ecco, il calice nella Bibbia è segno della vita stessa dell'uomo. Gesù intende il calice come il progetto del Padre su di lui, la sua vita voluta come dono totale. Ricordiamoci bene che anche l'offerta del calice nell'ultima cena depone proprio per l'aspetto dinamico del gesto eucaristico. Si noti che in quelle che noi chiamiamo le formule di consacrazione non si consacra il pane e il vino, ma si consacra il pane e il calice, ricordiamoci bene. E il calice che cos'è? È la vita di Gesù regalata ai discepoli e a tutti gli uomini, e tutti a loro volta sono chiamati a fare della propria esistenza un dono gratuito per tutti gli altri. Ma il calice è anche nella Bibbia la coppa della collera di Dio, quindi Gesù beve la punizione del peccato, è lui che beve la punizione del peccato per tutti gli uomini, è lui che si addossa il peccato di tutti gli uomini. E infine, Gesù, avevamo visto nel Getsemani, è il prototipo del credente che sperimenta il silenzio di Dio. Quindi non spaventiamoci quando Dio ci sembra assente o lontano. Anche Gesù ha provato questo abbandono del Padre. Nella lotta con Dio, avevamo detto, Giacobbe allo Yabbok, Genesi 32, otteneva un nome nuovo, veniva chiamato Israele. Qui Gesù proclama Dio con un nome che risuona solo qui nel Vangelo di Marco, Abba, papà, papalino. Quindi vedete, è un termine affettuoso. Gesù accetta la volontà del papà, questo dice anche questa relazione d'amore che non viene perduta neanche nel momento dell'angoscia, nel momento della paura. Leggiamo adesso dal versetto 43 al versetto 52 l'episodio dell'arresto di Gesù.
E subito, mentre ancora parlava, arrivò uno dei 12 e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì, e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio e non mi avete arrestato. si adempiono dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono, ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo.
Ecco, siamo all'arresto di Gesù, in cui Gesù è consegnato. Attenzione, questo è un verbo che dovete mettere nella testa, perché è un verbo, paradidonai, di grande significato teologico, che ricorre correntemente nei Vangeli e soprattutto nei racconti della Passione, ma che le vostre Bibbie non evidenziano, perché per esempio in genere qui si dice colui che mi tradisce, è giunto qui. Ecco, in realtà no, in realtà è colui che mi consegna. Questa consegna è qualcosa di molto importante. Primo, perché Gesù ormai, d'ora in poi, lo vedremo, non è più una persona, è un pacco, è una cosa, è una res. Perde ogni dignità, ogni capacità di volere, ogni capacità decisionale. Diventa davvero l'agnello vittima che viene consegnato. Secondo, nel termine della consegna c'è un discorso molto più profondo, si esprime un piano teologico, cioè è Dio che vuole che il figlio sia pienamente uomo e che quindi viva questa esperienza senza difese, senza protezioni, senza privilegi. A lui è stato affidato un compito, che è quello di essere uomo fino in fondo, per prendere su di sé tutta la miseria, la povertà, la sofferenza degli uomini. E allora ecco, questo Gesù lo vivrà consapevolmente. Nel Vangelo di Giovanni si insiste molto su Gesù che consapevolmente dona la vita, sceglie di obbedire alla volontà del Padre. In ogni caso Gesù accetta di essere consegnato in questo piano teologico del Padre, che prevede non, l'abbiamo visto, la morte cruenta del figlio, ma l'incarnazione vera del figlio. Si compiano le scritture, bisogna, distinguevamo le altre volte la necessitas divina dalla necessitas umana. Non c'è nessuna necessitas divina, non c'è nessun dovere del figlio di immolarsi per placare l'insaziabile ira di giustizia del padre. Queste sono visioni blasfeme da cui dobbiamo liberarci. C'è però una necessitas umana, per cui l'uomo che vive fedele a Dio, l'uomo che vive i valori del bene, i valori del regno, è perseguitato e va incontro a persecuzione come tutti i profeti. Questa era una consapevolezza che Gesù aveva molto forte, che come tutti i profeti, secondo la tradizione, erano in qualche misura stati tribolati, torturati, contraddetti, e molti erano morti martire, così anche lui, l'ultimo dei profeti, avrebbe dovuto bere questo calice, no? della cattiveria degli uomini che si scandalizzano e che si coalizzano contro i giusti. Guardate che questo è un mistero della storia, ma è un mistero costante. Ieri così, chiacchierando a tavola con mia moglie, si analizzava gli ultimi secoli della storia dell'uomo e veramente a volte fa impressione come gli uomini non riescano mai a vivere in pace, no? E vedete che dopo una tragedia c'è un'altra, dopo i massacri della guerra del 15-18 gli uomini hanno cominciato a vivere le dittature, dopo le dittature la tragedia della seconda guerra mondiale, poi sembrava finalmente la pace, adesso questa terza guerra mondiale a pezzi, come l'ha definita Papa Francesco, cioè veramente le forze del male che sempre riemergono. Io da bambino tendevo proprio a sottovalutare l'opera del demonio come assolutamente secondaria, come pur sempre è, ecco, per carità, però veramente questo demonio, perché Gesù è il più forte, Gesù ha già vinto il demonio, però tutte queste cose ci fanno vedere veramente come le forze demoniache, le forze del male si accaniscano contro i giusti, e continuamente il giusto sia perseguitato. Pensate alla Shoah, alla tragedia di 6 milioni di ebrei massacrati, e con loro i rom, e con loro gli omosessuali, eccetera. Pensate, io penso alla tragedia dei miei popoli indigeni del Brasile, 5 milioni e mezzo, 7 trucidati dalla cattiveria degli uomini. Ecco. L'altro giorno sono andato all'istituto sociale, l'istituto sociale ha nell'ingresso tutti dei pannelli bellissimi sulla storia della Compagnia di Gesù, e mi ha colpito una cosa: voi sapete che la Compagnia di Gesù fu sciolta, no? Nel 1500, e il motivo teologico, il motivo politico era che dopo che i gesuiti avevano fatto l'esperienza delle riduciones in Paraguay, in cui dicevano che gli indios erano esseri umani e non bestie, e che avevano quindi diritto a una vita umana e a una vita spirituale in libertà come tutti i bianchi, il Portogallo e la Spagna, che vivevano dello sfruttamento degli indigeni nelle Americhe, costrinsero il Papa a chiudere la Compagnia di Gesù, film Mission, per capirci, che parla di questa cosa qui. Ecco, costrinsero il Papa, voi sapete la scena finale del cardinale che scrive dicendo: mi spiace tanto, ma se si continuasse a dire che gli indios hanno un'anima, sono persone come noi, hanno diritto di sviluppare, i grandi commerci delle cattolicissime Spagna e Portogallo andrebbero a pallino, quindi santità, chiudete la Compagnia di Gesù. Poi il motivo teologico fu, il motivo politico fu quello, il motivo teologico fu l'inculturazione, per cui per esempio i gesuiti in Cina chiedevano al Vaticano il permesso di non consacrare il pane e il vino assolutamente alieni dalla cultura locale, ma il riso e il tè, che sono i corrispondenti o il sake, ecco, nella cultura locale. E questo è uno scandalo tale, per cui hanno chiuso la Compagnia di Gesù, hanno confiscato i beni, hanno disperso i gesuiti, che solo poi un secolo e mezzo dopo, ecco, tutte le volte. Cioè il bene, no? Vedete l'opposizione adesso a Papa Francesco, cannibalizzato, dilaniato. Io non ricordo un pontefice tanto azzannato dagli stessi cattolici, insomma. Se voi andate soltanto a cliccare Amoris Letizia, plac, plac, no? Oltre al testo del Vaticano trovate tutta una serie di interventi di cardinali che dicono: ah, questo è un parere del Papa, a me non me ne può fregare di meno, io continuerò come prima. L'altro cardinale che dice: io ho un divorziato, risposato, la comunione non gli do, neanche morto, altro che sta a vedere caso per caso. Ma tutto da sé, tu dici: mamma mia, io ho battuto Amoris Letizia perché volevo scaricarmi il testo anche su internet, l'ho comprata poi ieri, ma volevo anche scaricarmelo su internet per fare dei tagli e incolla nei miei lavori, e sono rimasto colpito da tutta questa serie, e dico: ma non si può. Ma non si può, cioè veramente.
Che poi lo scrivono così pubblicamente.
Pubblicamente, diciamo, senza ritegno. E allora qualcuno di voi che è abilissimo si accende le luci, forse sono queste.
Sono lì in mezzo, ma sono
giù in fondo.
No, forse erano qua la volta scorsa. Non
ho detto che era brava, non ci pensavo.
Ma sono quelle di sotto.
Beh, però può essere un buon segno, no? Che lui, avendo impostato un altro modo il suo potere papale,
certo,
sono vescovo tra i vescovi,
certo,
anche che consente che escano fuori queste cose pubblicamente, anziché solo nella sacrestia,
anziché scomunicare subito.
Consente che gli si possa anche rispondere. Questo è un segno anche da un lato positivo, dall'altro.
Senza dubbio. Dall'altra parte è che le forze del male non sono. Che il diavolo non si addormenta mai, come diceva qualche santo.
Anche la soppressione dei templari fu una roba di questo genere, no?
Ma moltissime cose, ma pensate l'Inquisizione, pensate tutte queste cose. queste cose terribili che sono avvenute anche all'interno della Chiesa, dove dei giusti sono stati perseguitati. Ma pensate anche ai grandi santi. Voi sapete che Don Bosco, il cardinale Gastaldi voleva internarlo in manicomio, gli manda la carrozza per portarlo, gli fa un TSO, insomma, no? Ecco, pensate a Mazzolari, pensate a Don Milani, pensate a tutti questi grandi che vengono poi riabilitati 30 anni, 40 anni dopo, quando sono già morti. Ecco, questo all'interno della Chiesa. Poi ci sono le forze esterne alla Chiesa, no? È inutile che ce la raccontiamo, l'attacco dell'ISIS in questo momento al cristianesimo, queste centinaia di martiri che ogni giorno vengono prodotti, sono sicuramente segno, no, di questo mistero, ecco, della necessitas umana, che il giusto sia consegnato. Notate che gli apostoli chiamano Gesù Signore, Giuda invece lo chiama Maestro, Rabbì. Probabilmente c'è anche una differenza teologica, cioè Giuda lo considera solo un maestro, non è capace di vedere in lui l'unico Signore, il Figlio di Dio. Possiamo anche notare una cosa: Marco non motiva il tradimento di Giuda. Guardate che questo fatto, che uno dei 12 scelti da Gesù, no, che era stato quindi oggetto di un amore particolare, di una predilezione particolare, di un'educazione particolare, che aveva visto i suoi miracoli, che aveva avuto l'intimità dello stare con il Signore, che aveva ricevuto l'Eucaristia, ricordatevi bene, quello a cui darò il boccone, no? È lui, dirà Giovanni. Ecco, lo tradisca fu veramente un trauma nella prima comunità cristiana. E voi sapete che gli evangelisti cercano delle soluzioni al mistero di Giuda. La soluzione è che l'abbia fatto per soldi, che fosse avido, che già forse, come capita spesso a chi maneggia i soldi, gli restino poi attaccati alle mani. Viene detto che teneva la cassa, no? Ma che era un ladro. Ecco. Quindi è una delle ipotesi che si dicono, l'ipotesi che viene più vissuta, per esempio, all'interno della comunità giudeo-cristiana, invece poi un'altra che si perpetua anche tuttora, l'ultimo romanzo di Oz, Giuda, che dice che invece Gesù era un fedelissimo del Signore, che vuole in qualche, che Giuda era un fedelissimo del Signore, che in qualche modo vuole esplicitare la sua dimensione di Messia glorioso e quindi vuole affrettare l'avvento del regno, visto che Gesù tentenna, visto che Gesù vive una vita di nascondimento, di mitezza, vorrebbe invece che si facesse vedere come Messia trionfante, e allora ecco, vuole che venga arrestato, sicuro che Gesù farà dei prodigi, dimostrerà a tutti di essere re, scenderà dalla croce, la grande tentazione che vedremo sempre, e si manifesterà come il Signore. Qui Marco non motiva il tradimento di Giuda, e guardate che anche questo ha un significato teologico importante. Perché? Perché sa che tutti noi possiamo essere Giuda, cioè che tutti noi possiamo essere pronti a tradirlo, che ciascuno di noi spesso è diventato un Giuda per il Signore per i motivi più disparati. Quindi non gli interessa, no? In qualche misura giustificare dicendo: ah, lui era così, e uno poi magari pensa: io invece non sono così e quindi sono più bravo. Ecco, ciascuno di noi può essere colui che tradisce, che consegna Gesù. Tante volte anche noi consegniamo Gesù agli idoli di questo mondo, alla nostra arroganza, alla nostra incapacità di condividere i beni, al nostro egoismo, alla nostra cattiveria, alla nostra scarsa testimonianza, alla nostra scarsa apostolicità. Ecco, ciascuno di noi può essere Giuda, così come Marco non nomina il sommo sacerdote, che invece è nominato dagli altri Vangeli, che pur sono posteriori a Marco. Ecco, tutti quanti possiamo essere responsabili, ecco, della morte, della cattura di Gesù. È anche interessante che Marco cita questo strano episodio del fatto che fra i presenti uno estrae la spada e colpisce il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che tra Gesù tra i discepoli di Gesù c'era una componente armata, c'era una fazione di rivoluzionari armati anti-romani, probabilmente erano gli zeloti, lo stesso Giuda Iscariot, Iscariota, significherebbe forse l'uomo dell'Iscariot, del pugnale, l'uomo del pugnale. E poi sappiamo che tra i discepoli c'è Giuda lo zelota, no? Ci sono i due Boanerges, cioè Giovanni e Giacomo sono chiamati Boanerges, che le vostre Bibbie a volte traducono, ciao Pietro, che le vostre Bibbie a volte traducono figli del tuono, ma in realtà è figli del tumulto, figli della rivolta, quindi probabilmente anche loro appartenevano all'ala e Giacomo, i figli di Zebedeo, e sono appunto figli del tumulto, figli della rivolta, così come lo stesso Pietro girava armato, perché qui non viene nominato uno dei presenti, ma gli altri Vangeli ci dicono che è Pietro che girava con una spada, e quindi vedete, c'era probabilmente una componente che non aveva capito l'idea del Messia sofferente e che pensava al momento della rivoluzione armata contro i romani che Gesù avrebbe guidato. È interessante notare che Gesù non interviene per condannare la violenza, come fa invece in Matteo. Se leggete in Matteo, nel sinottico, si legge: ma Gesù gli disse, rimetti la tua spada al tuo posto, perché tutti quelli che usano la spada moriranno colpiti dalla spada. Invece in Luca Gesù fa addirittura un miracolo, in Luca Gesù è Signore, riattacca l'orecchio, e in quel momento uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro, ma Gesù intervenne e disse: non fate così, basta. Toccò l'orecchio di quel servo e lo guarì. I Vangeli dicono anche come si chiamava quel servo, si chiamava Malco, che vuol dire Dio regna, Malak, interessante questa cosa qua, perché Malak, Yahweh Malak vuol dire Dio regna, quindi questo servo si chiamava Dio regna, ecco. Qui invece, tra l'altro, voi sapete, si sono sprecate pagine e pagine per dire: ma come mai gli evangelisti insistono per dire che venne tagliato l'orecchio destro? E il più era per dire, per sottolineare che San Pietro era mancino. Perché se gli ha dato un colpo con la spada tagliando l'orecchio destro, lui doveva essere mancino. Comunque, perché venga citato dentro, è un fatto storico, si ricorda che aveva tolto, che aveva, era stato ferito nell'orecchio destro. Qui invece Gesù dice: ormai voi mi considerate come un brigante, come un brigante con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi e insegnavo nel tempio, ma questo avviene perché si adempiano le scritture. Ecco, Gesù afferma ormai di essere un brigante. Vi ricordate, al momento della purificazione del Tempio aveva detto che il Tempio era diventato una casa di briganti. Gesù è Dio stesso che ormai è uscito dal Tempio ed è andato nel luogo dove si nascondono i briganti, alla macchia, nella selva, no? Ed è alla macchia che Gesù è catturato. E questo per adempiere la scrittura, cioè è un Dio che si fa brigante, è un Dio che si fa peccatore, è un Dio che si fa maledizione, i famosi paradossi dell'incarnazione paolini, è un Dio perfetto che si fa peccato, è un Dio spirito che si fa carne, è un Dio che si fa il benedetto che si fa maledetto, è un Dio che si fa brigante. Siete venuti a prendermi come un brigante. Ecco, ormai è veramente il prototipo dei peccatori, e vedremo che fra un po', che anzi un altro brigante omicida come Barabba viene preferito a Gesù, Gesù è più brigante del brigante Barabba. E questo proprio per adempiere la scrittura. Un Dio che si fa peccato, che davvero prende su di sé tutta l'umanità con i suoi limiti fisici e i suoi limiti morali. Gli ultimi versetti parlano di questo giovane che scappa nudo. Tra l'altro è solo il Vangelo di Marco che parla del giovanetto che scappa nudo, avvolto da un lenzuolo, lo vedete, no? E che viene fermato, ma egli, lasciato il lenzuolo, fugge via nudo. Quali sono le ipotesi? Chi è questo giovinetto? È una figura storica? È un simbolismo? Molti dicono che probabilmente, visto che è solo Marco che lo racconta, probabilmente è Marco stesso. Marco stesso era sicuramente un giovinetto ai tempi di Gesù, perché noi sappiamo che poi la prima comunità si radunerà a casa della madre di Giovanni Marco. Quindi lui è Giovanni detto Marco, o Giovanni Marco secondo nome. La prima comunità, ci dicono gli atti, viene ospitata a casa di costui. Allora può darsi che sia un evento storico, ma qui probabilmente ci sono dei riferimenti teologici più profondi. Infatti, se prendete il profeta Amos al capitolo 2, versetto 15, si dice che quando verrà il giorno del Signore, quando verrà il giorno di Yahweh, giorno di giudizio, giorno finale, il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno. Quindi probabilmente può essere un segno indiretto per dire che siamo ormai al giorno del giudizio, che siamo al momento finale, che siamo al momento davvero della rivelazione definitiva di Dio, in cui il più coraggioso dei prodi fuggisce nudo. Ma poi c'è anche un altro discorso. Io vi ho sempre messo in guardia: tutte le volte che sentite parlare di vestiti, aguzzate le orecchie, perché nella Bibbia c'è una vera e propria teologia del vestito. Cioè il vestito ha sempre un significato. Essere vestito o essere svestito non è un caso. E anche qui probabilmente c'è un discorso teologico. In questo momento Gesù depone completamente la sua divinità. Gesù è consegnato, il lenzuolo è bianco, il bianco è il segno del divino, e quindi Gesù in quel momento abbandona la sua divinità. In questo momento è davvero la cosa, la res, che è consegnata. Questo giovanetto rappresenterebbe il Cristo che ha deposto la sua divinità. Divinità che viene riassunta nella resurrezione. Tant'è vero che nei Vangeli della resurrezione, che avete sentito in questi giorni pasquali, si parla di figure di giovani con vesti bianche, avete presente, che compaiono o sulla porta del sepolcro o ai lati del sepolcro, all'interno, eccetera. Quindi vedete, qui c'è il giovanotto che fugge nudo deponendo la veste bianca. Alla resurrezione vedremo degli altri giovanotti rivestiti invece con veste bianca, cioè di nuovo il trionfo del divino. Qui invece abbiamo soltanto la dimensione umana. Secondo quanto leggiamo in Filippesi 2, 5, 8, brano che conoscete a memoria, che dice che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. La kenosis, lo spogliarsi. Assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, all'Adam. Ricordatevi l'Adam che quando ha peccato si scopre nudo, vi ricordate in Genesi, no? Si scopre senza vestito, ebbero vergogna perché si accorsero di essere nudi. Quindi Gesù che diventa l'Adam primordiale, che diventa nudo, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi sarebbe un segno teologico davvero di questo momento di cosificazione massima del Signore, di perdita di ogni carattere di divinità. Questo sarà anche il senso poi della spogliazione di Gesù sulla croce quando muore nudo. Ricordate bene, era veramente nudo, cioè non aveva il perizzomino che gli mettiamo nei nostri crocifissi per pudore, ovviamente, eccetera, ma questa nudità assoluta in cui anche le pubenda vengono esposte, ecco che sicuramente esprime il massimo dell'umiliazione, il massimo della degradazione, il massimo della kenosis, dello svuotamento. Leggiamo avanti dal 53 al 65.
Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote. e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Noi lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a scaffeggiarlo e a dirgli: «Indovina!» I servi intanto lo percuotevano.
Attenzione! Qui ci sono tantissimi simbolismi, e su ognuno potremmo davvero parlare tantissimo. Io cercherò di accennarveli, poi se volete riempiamo nella discussione. Il sommo sacerdote non è nominato da Marco, ma dagli altri evangelisti sì, è Caiefa, è Giuseppe Caiefa, Caifa. Caifa vuol dire l'inquisitore, è un nome che è un programma, quindi Giuseppe l'inquisitore, che era un sadduceo che resta in carica, lo sappiamo, fino al 36 d.C. ed è genero di Anna o Anania, Anna, questo boss mafioso di allora che riesce a comandare la vita di Israele per 80 anni, o personalmente o tramite i figli o tramite i generi, perché fa succedere sempre nel sommo sacerdozio un parente. Quindi veramente a famiglia, la famiglia, Anna era una persona terribile. Alcuni Vangeli riferiscono un primo passaggio di Gesù da Anna e poi un secondo passaggio, lo sapete, di Gesù al Sinedrio. Ecco, qui si parla del sommo sacerdote, Gesù va direttamente da Caifa, l'inquisitore. E qui noi vediamo che Pietro segue da lontano il Signore fin dentro il cortile del sommo sacerdote. Giovanni noterà perché è accompagnato da Giovanni, il quale Giovanni era noto al sommo sacerdote, quindi riesce ad infiltrarsi e sta tra i servi scaldandosi al fuoco. Qui sicuramente c'è un riferimento di tipo spirituale, cioè il buon Pietro si scalda a un fuocherello di legna mentre vicino a sé c'è il fuoco che è Gesù Cristo, che io sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Pietro rifiuterà questo fuoco ardente, questo roveto ardente che è Gesù nella sua passione, per accontentarsi del suo fuocherello. Questo Gesù che è davvero un fuoco, perché è anche un olocausto, no? È la vittima che sarà tutta bruciata e sarà tutta offerta. Compaiono questi falsi testimoni. Allora, sul processo di Gesù, su come questo sia stato irregolare da un punto di vista giuridico, abbiamo già accennato nella grande presentazione, perché non era possibile dare una condanna a morte se non ribadendolo dopo 24 ore, qui le 24 ore non passano, è impossibile che ci sia stata una riunione del Sinedrio fatta in poche ore, perché allora non c'erano né gli sms né i telefoni, quindi se si doveva radunare il sinedrio doveva partire un messo ad andare a avvertire tutti i 70 membri del sinedrio che ci sarebbe stata la convocazione. Qui invece avviene tutto in fretta, di notte ci sono quattro gatti, non c'è sicuramente il sinedrio. Abbiamo anche sicuramente non poteva essere messo a morte uno nel tempo di Pasqua, sono state scritte parecchie cose anche da parte ebraica sull'irregolarità giuridica del processo di Gesù, ma l'abbiamo già accennato nel primo incontro. Ecco, qui vorrei vorrei sottolineare questa storia dei falsi testimoni. Allora, può essere un dato storico, probabilmente è un dato storico della prima comunità, che legge le loro testimonianze come false, perché come mal interpretate, nel senso che Gesù avesse detto che ormai il Tempio andava distrutto era una cosa sicura. Questi la intendevano nel senso materiale, no? Cioè che il grande Tempio di Erode il Grande sarebbe finito in pezzi per colpa di Gesù. Gesù la intende invece in senso teologico, cioè che ormai l'economia antica è finita, l'economia delle vittime e dei sacrifici è finita, il Tempio non ha più ragione d'essere, perché ormai è Gesù la nuova vittima, è Gesù il nuovo sacerdote, ma soprattutto è Gesù il nuovo Tempio, cioè il luogo della presenza di Dio, dove c'è la Shekinah, la presenza di Dio. Voi sapete che nel cubo centrale del Tempio, questo cubo che aveva 10 metri di lato, c'era il Santo dei Santi in cui Dio abitava. Ecco, ormai questa presenza di Dio in Gesù Cristo, quindi il Tempio non ha più ragione d'essere. La contestazione, lo abbiamo visto mi sono dilungato un po' nell'introduzione alla Passione, lo sapete, sì. E quindi queste cose le abbiamo già accennate, le richiamo semplicemente. Sicuramente il motivo teologico importante era che Gesù dichiarava finita l'economia del Tempio, e allora potevano essere delle accuse vere, no? Queste, che però vengono considerate false probabilmente dalla prima comunità, perché i testimoni o hanno fatto finta di non capire, o comunque si riferiscono in qualche misura al tempio di pietra, a questo tempio fatto di mani d'uomo, e invece Gesù sta facendo il discorso che ormai il nuovo tempio è lui, in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. Sicuramente parlava del tempio del suo corpo, annotano altri evangelisti, cioè c'è un accenno alla resurrezione, ma vengono considerate ovviamente falsità, in realtà sono delle realtà. La grande accusa di Gesù dal punto di vista religioso era quella che ormai la legge era superata, i sacrifici erano superati, il Tempio era abolito. E questa è la grande accusa. Nello stesso tempo però c'è anche un senso, se volete, profetico, perché il Salmo 27,12 diceva che i falsi testimoni avrebbero accusato il giusto. Quindi anche qui è una costante, non nella storia degli uomini, che il giusto spesso è contraddetto, è calunniato, è accusato ingiustamente. Già il salmista pregava: falsi testimoni insorgono contro di me. Ecco, quindi anche Gesù è il giusto perseguitato che esprime le contraddizioni da parte di falsi testimoni. Chi di voi nella vita ha avuto delle amarezze, ha avuto dei tradimenti, no? Ha avuto delle delusioni, ha avuto davvero l'amico con cui condivide il pane che alza contro di lui il suo calcagno, per dirla con il Salmo, ha provato a volte la sofferenza di sentire delle falsità, no? Delle bugie, delle distorsioni sul suo conto e sul suo comportamento. Anche questo rientra dei classici, no? Della morte del giusto. C'è un grande tema qua, un tema che su cui probabilmente diremo poi delle cose dopo e vi dico come, cioè Gesù non risponde, non risponde alle accuse, no? Allora il sommo sacerdote gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano coloro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Guardate bene, non è il comportamento del cristiano, perché se l'anno prossimo, come mi avete chiesto, faremo gli Atti degli Apostoli, vedrete invece che San Paolo, altro che non rispondeva, San Paolo ne tirava stilettata a destra manca, si difendeva, parlava, accusava, si difendeva con tutti i cavilli legali, eppure è un fatto santo anche San Paolo. Allora, qual è questo discorso? Qui ci sono due letture, una lettura più umana, che a volte contro il malvagio è inutile parlare, perché il malvagio tanto ti accusa, tanto non ti sente, tanto non è capace di ascolto, e allora è inutile che tu ti intestardisca a contraddirlo. Queste cose sono esperienze anche umane. Qualche volta avete visto qualcuno che vi ha insultato, che vi ha detto qualche cosa, voi avete tentato di reagire, più parlavate più si peggioravano le cose, anche se esprimevate le vostre ragioni. Ma qui probabilmente c'è un senso teologico più profondo. Gesù è il servo sofferente di Isaia 53. E allora vi preannuncio che, visto che voi mi avevate chiesto di fare ritornare a parlare il nostro amico ebraicista Enrico De Leon, sì, professore Enrico De Leon, e visto che io giovedì prossimo purtroppo non ci sono per motivi familiari, perché devo andare a Lucca per problemi di mia suocera, ecco, allora ho invitato il professor De Leon, che molti di voi hanno stimato e apprezzato, a parlare proprio del Messia servo sofferente e del servo di Yahweh nell'ebraismo, e quindi rilascio poi a lui questa lettura, perché sicuramente è una lettura tipicamente ebraica. Allora, e difatti mi sono anche confrontato con lui, abbiamo anche un po' parlato di queste cose, perché per esempio alcuni teologi, anche cattolici, al giorno d'oggi tendono a dire: ah, ma l'invenzione di un messia sofferente è un'invenzione cristiana, apologetica, fatta a posteriori, gli ebrei mai e poi mai avrebbero pensato a un messia sofferente. Enrico De Leon invece mi ribadiva: no, è vero che era una corrente minoritaria, che era una corrente profetica, ma il servo sofferente, che ci fosse la possibilità di un messia sofferente, e che poi ovviamente il cristianesimo abbia letto in questa filigrana tutta quanta la passione, è una cosa ovvia. Allora Enrico ci parlerà del messia sofferente e ci farà esegesi anche di questa lettura poi messianica del servo sofferente, figura particolare del libro di Isaia, il quale, voi sapete, è pecora muta di fronte ai suoi tosatori, no? Ecco, si parlava di questa pecora muta. Chi era questa pecora muta? Questi brani sul servo, i quattro carmi del servo in Isaia, sono dei brani estremamente difficili, perché nella storia dell'esegesi ci si è arrabattati per cercare di capire a chi si riferivano, e lo sapete, all'inizio si cerca di vedere in questo, in quel personaggio, Ezechia, Sedecia, delle figure che hanno sofferto per Israele, qualche profeta, Geremia, ecco, lo stesso Isaia. Ecco, è vero che la maggioranza degli ebrei vede nel servo sofferente la lettura collettiva del popolo di Israele. Israele ha questa autocoscienza che con le sue sofferenze salva il mondo, dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, ed è anche la forza che ha sorretto nell'olocausto il popolo ebraico, che misteriosamente pensava che le proprie sofferenze in qualche misura sarebbero state salvezza per il mondo. Però sicuramente c'è anche una lettura messianica, cioè che alla fine il Messia forse non sarebbe arrivato in potenza e in gloria, ma attraverso le sue sofferenze, attraverso le sue piaghe, attraverso i suoi insulti, sarebbe stato redenzione per l'umanità. Ed Enrico ci parlerà da par suo di questo giovedì prossimo, e quindi credo sarà un contributo estremamente ricco. Tra l'altro darà anche una risposta alla signora su vino e Islam, Gliel'ho chiesto e lui mi ha detto: sono andato a trovare le sure del Corano, di alla signora che mi ripeta la domanda, me le sono scritte per vedere come mai il vino, quella domanda che mi era stata posta la volta scorsa, è così importante in senso positivo nell'ebraismo e nel cristianesimo, e invece è così aborrito in senso satanico dall'Islam. Ecco, ci darà una risposta. Tra l'altro Enrico ha anche insegnato storia delle religioni e quindi poteva allargarsi anche sull'Islam, che io non conosco così bene. Allora, Gesù tace, quindi tace come il servo sofferente. Qui chiaramente si dice Gesù è il servo sofferente, è questa figura di cui aveva profetizzato Isaia. E guardate che questa lettura del servo sofferente in maniera cristologica è una scrittura, è una lettura precocissima. Vi ricordate l'episodio del diacono Filippo e dell'eunuco della regina di Candace che tornava da Gerusalemme e ritornava in Etiopia, no? Ed è lì sulla sua lettiga che legge i brani sul servo sofferente. E Filippo, mosso dallo Spirito Santo, si avvicina a questo ministro delle finanze etiope che gli dice: sto leggendo sto brano, e Filippo dice: ma tu capisci quello che leggi? E lui dice: no, non capisco, il Messia parla di sé, cioè il profeta parla di sé o si riferisce a qualcun altro? E partendo da queste scritture Filippo gli annuncia la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo e lo converte. Vedete come la lettura cristologica della figura del servo è precocissima, perché l'istituzione diaconale è un'istituzione immediata, no? È uno dei primi capitoli degli Atti degli Apostoli. Allora, su questa filigrana del Messia sofferente, che è importantissima per capire la passione, perché altrimenti vedremo quanti riferimenti ci sono al Messia sofferente, no? Quante volte a posteriori, ovviamente, i primi cristiani, rileggendo la passione del Signore, dicono: è già, ecco, a Gesù è capitato quello perché il servo sofferente aveva queste caratteristiche, a Gesù è capitato quell'altro perché nel servo sofferente si diceva così. Quindi questo faremo una lezione magistrale col professor De Leon la prossima volta. Ecco, invece voglio invece sottolinearmi sul fatto che Gesù tace, ma a un certo momento, di fronte alla domanda: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto, Gesù risponde: ego eimi, io sono il nome stesso di Dio. Non è sono io lo sono, ego eimi, il nome stesso di Dio. Cioè applica a sé il nome indicibile, il nome impronunciabile, Eier, Asher, Eier. Io sono chi sono, io ero chi ero, io sarò chi sarò. Tradotto in greco, ego eimi, io sono, io sono. Quindi Gesù in questo momento sta dicendo di sé il nome di Dio. Ecco perché zac, l'altro si straccia le vesti, avete udito la bestemmia, no? Allora qui Gesù si autoproclama Dio, ora che è stato consegnato, che è diventato una cosa, può proclamare il segreto messianico. In tutto il Vangelo di Marco Gesù aveva sempre detto, no, che non dovevano dire chi era lui. Ora che lui non è più niente, che è nudo, che è spogliato, allora può dire che è davvero Dio, perché Dio si manifesta in questo dono totale, in questo annientamento totale, in questa kenosis, in questo svuotamento totale. Vorrei farvi notare una cosa. Il sacerdote gli chiede: sei il figlio di Dio? Gesù risponde: io sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo. Allora qui voglio farvi notare una cosa che vi ho già fugacemente accennato un'altra volta. Secondo Enzo Bianchi, la proclamazione di Gesù come figlio dell'uomo è molto più grave che la proclamazione di figlio di Dio. Perché? Perché nell'ebraismo figli di Dio erano tanti. Gli angeli sono figli di Dio. Il re è figlio di Dio. Pensate nei salmi, no? Ho detto a mio figlio: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi, eccetera. Davide, il re per eccellenza, era figlio di Dio. I profeti sono figli di Dio, cioè una terminologia abbastanza comune. Per l'ebreo sentire la parola figlia di Dio era un po' come il nostro sentire comune, quando noi diciamo siamo tutti figli di Dio, non esprimeva della stessa sostanza del padre del credo costantinopolitano, perché? Perché era inconcepibile che Dio avesse un figlio, cioè Dio era l'immenso, l'eterno, l'infinito, noi siamo figli, ma figli tutti adottivi, creature. Figli, creature, ecco, in questo senso qua. Quindi certamente c'era qualcuno che poteva avere questo epiteto in modo particolare, che erano appunto il re, che erano i profeti, che era qualche giusto particolare che era stato definito figlio di Dio, che era Israele nel suo complesso. Pensate quando si legge nel profeta: da Efraim ho chiamato mio figlio, cioè il popolo di Israele come figlio di Dio, il figlio di Dio prediletto è Israele. Vedremo che invece la terminologia figlio dell'uomo, che per noi è strano, perché per noi sembrerebbe invece sottolineare l'umanità, per gli ebrei sottolineava molto di più la divinità, perché questo termine che troviamo solo nel profeta Daniele, in realtà era stato stressato dalla letteratura intertestamentale, cioè da quei libri scritti tra l'Antico e il Nuovo Testamento, per esprimere una figura che fosse al contempo umana e divina. Divina perché veniva da Dio direttamente, scendeva dal cielo, e assumeva le sembianze dell'uomo, del figlio d'uomo. Ma divina anche perché tornava a Dio portando con sé l'umanità redente e salvata. Quindi, secondo Enzo Bianchi, questo epiteto che Gesù si dà con grande, che si dà volentieri, cioè, se volete, l'autodefinizione che Gesù dà di sé più frequente nel Vangelo è: io sono il figlio dell'uomo. Per noi figlio dell'uomo intende un buon uomo, uno come gli altri. Per gli ebrei era una frase che aveva questa valenza teologica di figura al contempo divina e umana, mentre invece la frase figlio di Dio, che per noi esprime tutta una realtà ontologica, per gli ebrei esprime invece una relazione creaturale, cioè Dio è il padre e noi tutti siamo figli di Dio, ecco. Capite? Quindi sarebbe soprattutto questa espressione, tant'è vero che vedete è connotata subito da un'aura di divinità, da un'aura di potenza. Vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo. Quindi è una figura divina, è una figura divina, e dobbiamo capire questa differenza, e spiegarla anche ai nostri bimbetti del catechismo, perché a volte quando Gesù dice sono figlio dell'uomo pensiamo sia un uomo come gli altri. Per gli ebrei figlio dell'uomo era invece davvero un'entità divina, ecco, mentre invece vi dicevo figlio di Dio poteva essere anche un'entità puramente umana. Ora Gesù si proclama figlio dell'uomo e a questa proclamazione il sommo sacerdote si stracciò le vesti. Allora questo è un discorso interessantissimo, perché Levitico 21:10 diceva che le vesti del sommo sacerdote erano sacre e mai e poi mai potevano essere lacerate. Allora il sommo sacerdote che si straccia le vesti significa davvero la fine del sacerdozio antico. Il sommo sacerdote ormai è lui nudo, non c'è più il sommo sacerdote, perché era proibito dalla legge che le vesti del sommo sacerdote, essendo sacre, avessero la benché minima lacerazione. Stracciare le vesti significa abolire il sacerdozio. Al contrario, Gesù avrà una tunica integra. E tutti gli evangelisti ricorderanno che la sua tunica non ebbe scisma, non ebbe divisione, scisma, era una tunica integra. E questo fatto che viene spogliato mentre il mantello viene tagliuzzato in quattro parti, la tunica resta integra. C'è un simbolismo profondo, perché Gesù è il sommo sacerdote, la sua veste è indivisa, la sua veste non ha lacerazioni, la sua veste non ha strappi. Quindi qui sta finendo il sacerdozio antico e viene presentato Gesù come l'unico grande sommo sacerdote. A questo punto, dopo questa scena, abbiamo una scena di dileggio molto forte. Cominciarono a spuntargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: attenzione, non indovina, no? Ma profetizza. Il verbo è profetizza, cioè Gesù viene dileggiato come profeta. Il verbo è il verbo della profezia, profetizza. Quindi vedremo, prima Gesù è dileggiato come profeta, poi vedremo è dileggiato come re, ma qui è dileggiato come profeta. Gli si dice profetizza, gli si vela il volto e deve profetizzare chi lo abbia colpito. Sicuramente, ecco, questo se lo possiamo leggere un momentino, andiamo a prendere almeno Isaia 50, versetti 6-9. Ci siete? Isaia 50, versetti 6-9, siamo in uno dei carmi del servo sofferente e vedete come davvero la passione di Cristo venga letta alla filigrana di questi carmi del servo. Qualcuno legga un momentino se ce l'avete sotto.
Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Vado avanti, no?
Sì, ancora un versetto.
Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora.
Ecco, vedete, quindi questo sputargli in faccia, questo schiaffeggiarlo, no? Sono tipici della descrizione del servo sofferente. Farei ancora con voi qualche versetto e poi ci fermiamo. Arrivate fino al 72, leggiamo ancora il rinnegamento di Gesù da parte di Pietro e poi magari ci fermiamo. Allora, siamo al capitolo 14, versetti 66-72, così finiamo almeno il capitolo.
Sì. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò: non so e non capisco quello che vuoi dire. Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: tu sei certo di quelli, perché sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo che voi dite. Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte. E scoppiò in pianto.
Era più bello e pianse amaramente.
O pianse amaramente, sì. Allora, Pietro, la roccia, ricordatevi bene che è Rocchi, il nome è Rocchi, Gesù, lui si chiamava Simone e viene chiamato, noi chiamiamo Pietro, viene chiamato Rocchi, la roccia. Solo gli americani hanno la possibilità, pensate a Rocky 1, Rocky 2, Rocky Balboa,
è proprio questo. Tutta la saga.
Ecco, sta dando tutta la saga in TV. Cioè, quello che era stato chiamato la roccia, vedete,
è Rock.
Rock, giusto? È vero, Rock, no? Ecco, rinnega Cristo per ben tre volte. Guardate che qui c'è io credo che questo sia uno dei brani più belli da leggersi nell'anno della misericordia. Proprio sulla linea di Papa Francesco, che anche nell'ultima esortazione apostolica mette in guardia quelli di noi che si credono giusti, quelli di noi che giudicano gli altri. Già Paolo ci aveva ammonito: chi sta in piedi badi di non cadere. Ecco, tante volte invece noi ci sentiamo giusti, abbiamo bisogno di differenziarci dagli altri nel giudizio. La nostra fragilità è tale che per sussistere nell'autocomprensione abbiamo bisogno di squalificare gli altri, di bocciare gli altri, di considerarli irregolari, di considerarli peccatori, di considerarli lontani. Ecco, qui ci viene dimostrato che anche il Papa, su cui Cristo aveva fondato la sua Chiesa, sei la roccia, e che per tutta la vita aveva chiamato che fa, cioè aveva chiamato la roccia. Tu Pietro, che sei una roccia ben friabile, sei una roccia ben debole, addirittura tre volte, no? mi tradisci. Ecco, vedete, prima è una serva e poi c'è un'altra serva e poi c'è un altro che lo dice, ma lui per tre volte, ecco, uno dei presenti. Ecco, la fragilità di ciascuno di noi: siamo un popolo di peccatori, siamo un popolo di redenti, siamo un popolo di salvati, e questa deve essere la base del nostro essere misericordiosi. Il nostro essere misericordiosi parte dalla consapevolezza che siamo bisognosi di misericordia, che se non abbiamo commesso dei peccati tremendi è proprio perché il Signore ci ha tenuto una mano sulla testa, come dice spesso Ciotti, quando tu guardi un delinquente pensa che è solo un caso che tu non sei diventato come lui, cioè nessuno di noi, ecco, si permetta mai di giudicare. E questo grande afflato, che forse è la cosa più importante di questa esortazione apostolica del Papa, no? A non emettere di giudizio verso nessuno, a considerare la nostra fragilità, a non permetterci di guardare nelle coscienze degli altri, ma guardare bene la nostra. Ecco, questo dà fastidio a una Chiesa di insicuri, di paurosi, che ha bisogno invece di sentirsi forte, di essere muscolare, di presentare il grugno indurito sempre di fronte, che vive soltanto se ci sono dei nemici. Invece questo è un atteggiamento diverso, perché ti fa riconoscere un poveretto come gli altri, un poveretto che, vi dicevo, ha davanti a sé il fuoco di Cristo, e di nuovo si dice che invece si scaldava a due pezzi di legno. Quante volte anche la nostra Chiesa non si scalda del fuoco di Cristo e si scalda invece di piccole realtà umane. L'altro giorno che c'era quel terribile, ho visto per caso, reportage delle Iene, che non guardo mai, che avete visto, che avrà intervistato 30 cardinali, uno dietro l'altro, e a ciascuno diceva: Eminenza, ma come mai lei vive in un alloggio di 680 metri quadri con l'attico, quando invece il Papa vive in 34 metri quadri a Santa Marta, no? E all'altro: perché lei vive in un alloggio di 422? Tutti documentati, eh? E questi qua. Uno diceva: non devo rispondere a lei. L'altro gli diceva: bisognerebbe vedere tante cose. L'altro gli diceva: ma io ho bisogno di una cappella per dire la messa, no? L'altro gli rispondeva: io obbedisco al Papa, il Papa mi ha detto di stare qui, se mi dicesse di andare a Santa Marta in una stanza con lui andrei anch'io. Era una cosa imbarazzatissima, no?
Una stanza di 400 metri quadri.
Sì, una stanza, ecco, ma per dirvi, no? Ecco, quante volte anche tra i nostri preti c'è gente che si scalda i fuocherelli e non si scalda il fuoco di Cristo.
Ma non è colpa loro, perché lì sono tutte cose dei principi della Chiesa, ci sono assolutamente questi grandissimi appartamenti, i cardinali hanno diritto, come uno dei benefit, come un manager di azienda c'ha il benefit della macchina, così loro hanno il benefit di avere quello.
Possono ci fare delle scelte.
Quelli un po' più sfacciati, che si spendono appunto milioni ancora per farli ristrutturare bene, come il caro Bell, che è stato messo in grande posizione, ha fatto quello, allora quello forse un po' un eccesso.
Però la Chiesa si libera dalle Iene, era Fisichella, chiudo, fisica la malizia, la... l'ultimo stangato dall'Aliene.
E
lui che ha detto: ah, io sono qui perché mi ha mandato il Papa. Se il Papa mi manda, notate, è un Papa. Sai quello che ha risposto, forse con più sapienza, poi un po' umoristico. Gli altri invece, qualcuno stava zitto, qualcuno fuggiva, qualcuno, ah, io non ho niente da dire a lei. Ma per dirvi quante volte, ma poi il Papa, ma anche Carlo Miglietta, cioè tutti noi, ecco, a volte ci scaldiamo nei fuocherelli, no? Cerchiamo il sostegno della nostra vita in cosucce, no? In piccole cose che ci gratificano e non nella grandezza di Dio, nella gloria di Dio. Ecco, questo è il grande peccato di Pietro, il grande peccato di tutti i cristiani, e se è il peccato della roccia è anche il peccato dei sassolini che siamo ciascuno di noi. Ecco, questo lo dobbiamo ricordare. Pietro si è appena rivelato come Dio, scusate, Gesù si è appena rivelato come Dio, come il figlio dell'uomo, come l'essere divino, e Pietro lo misconosce. Quindi siamo in un momento di estrema gravità, perché c'è stata finalmente la fine del segreto messianico, la rivelazione teofanica, e Pietro, che invece aveva detto: Signore, ti seguirò ovunque io vada, morirò con te, eccetera, come viene proclamato l'io sono, il figlio dell'uomo, in quel momento Pietro si defila. Vedete quindi la gravità. C'è però, ecco questa la bellezza, c'è questo pianto di conversione, cioè Pietro fa memoria della parola del Signore, no? Pietro a un certo momento capisce, in altri Vangeli voi sapete si racconta che Gesù allora lo fissò, questo gioco degli sguardi, Gesù che guarda nel cuore, no? Dell'uomo. Qui invece la cosa è molto brusca, c'è questo pianto ed è un semplice gallo, no? Che fa venire in mente a Pietro il proprio peccato, si ricorda di una parola del Signore che gli avrà detto: guarda, anche se ti senti così forte, prima di domani mattina vedrai che anche tu crollerai. E Pietro scoppia a questo punto in pianto. Ecco, c'è un pianto che diventa salvezza, c'è un pianto che è il dono delle lacrime, c'è un pianto che diventa accoglienza della misericordia di Dio. Vi leggo alcuni brani delle Lamentazioni, per esempio Lamentazioni 5, 15, 17. La gioia si è spenta nei nostri cuori, si è mutata in lutto la nostra danza, è caduta la corona dalla nostra testa, guai a noi perché abbiamo peccato. Per questo è diventato mesto il nostro cuore, per tali cose si sono annebbiati di lacrime i nostri occhi. Lamentazioni 15, 17. Oppure Lamentazioni 3, 17, 23. Sono rimasto lontano dalla pace. Gesù è la pace. Ho dimenticato il benessere e dico: è sparita la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricordi e si accascia dentro di me l'anima mia. Questo intendo richiamare alla mia mente e per questo voglio però riprendere speranza. Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione. Esse sono rinnovate ogni mattina, grande la sua fedeltà. Ecco, questi brani attribuiti ad Isaia del libro da Geremia, attribuiti a Geremia nel libro delle Lamentazioni, che esprimono una grande sofferenza, un grande pianto, perché ci siamo allontanati dalla gloria, cioè da Dio, perché ci siamo allontanati dalla pace, cioè da Dio, sono tutti i nomi di Dio, Kabod, sapete, gloria è uno dei nomi di Dio, Shalom, Giudici 6, Dio è pace, il nome di Dio è pace, è uno dei nomi di Dio. Allontanandoci da Dio io piango, si sono annebbiati di lacrime i miei occhi, ma voglio riprendere la speranza, perché le misericordie di Dio non sono finite, non è esaurita la sua compassione, esse sono rinnovate ogni mattina, grande la sua fedeltà. E allora ecco che Pietro, invece di andarsi ad impiccare come farà Giuda, che non ha capito la misericordia di Dio. Guardate che La tragedia di Giuda e la tragedia di Pietro sono molto simili, vengono lette in sinossi, in parallelo. Tutti e due hanno peccato, tutti e due hanno tradito l'innocente, ma il pianto di Giuda diventa pianto di disperazione. Non crede a un Dio amore, a un Dio misericordia. Per lui il suo Dio era un Dio trionfante, era un Dio giudice che doveva giudicare gli altri e quindi che doveva giudicare anche lui che in quel momento aveva sbagliato, e allora andrà ad ammazzarsi. Mentre invece Pietro si ricorda della parola del Signore, Pietro ha capito che Gesù è misericordia e allora il suo pianto è un pianto di salvezza, è un pianto di libertà, è un pianto di domanda di perdono, è un pianto di richiesta di riconciliazione. Quindi vedete, ben venga il dono delle lacrime, come dicevano i padri, quando non è dono di disperazione, quando non è espressione di disperazione, di depressione, di amarezza, ma quando invece un affidarsi alla misericordia di Dio, un affidarsi al suo amore, un riconoscere la nostra povertà e sapere che Dio è più grande di ogni nostro peccato. Questo Dio, qui c'è il mistero davvero, di questo Dio che non solo ci perdona, ma che dimentica i nostri peccati. Più volte nella Bibbia si dice: se anche il tuo peccato fosse rosso come lo scarlatto, diventerà più bianco della neve. Più volte nella Bibbia si dice: prenderò i tuoi peccati e li getterò nel profondo del mare. Più volte nella Bibbia si dice: i tuoi peccati si dissolveranno come le nubi al sole. Cioè Dio non solo perdona, ma Dio dimentica. A differenza di noi, che perdoniamo ma ricordiamo, Dio dimentica i nostri peccati. Ecco perché Dio non può giudicarci. Ecco perché Dio non può giudicarci. Perché alla fine dei tempi non ci sarà il librone in cui ci saranno tutti i miei peccati e il libro delle opere buone. Allora non li avrebbe dimenticati, ci avrebbe preso in giro per tutta la Bibbia. Ma invece quelle pagine saranno pagine bianche, saranno pagine strappate, perché Dio dimentica i nostri peccati. E guardate che c'è quel brano molto bello in Giovanni in cui si dice che anche se il nostro cuore non ci perdona, Dio ci perdona sempre, perché Dio è più grande del nostro peccato. Guardate che qualche volta c'è davvero questo dramma, no? Non sappiamo perdonarci, spesso non sappiamo perdonare, ma spesso non sappiamo neanche perdonarci. Abbiamo sempre dei magoni: avessi fatto così, avessi scelto quella strada, non avessi fatto quel passo, e ci resta sempre quel tarlo. Invece Dio, ecco, davvero... anche se il vostro cuore non vi perdona, Dio è più grande del vostro peccato. Che bello, quindi siamo invitati davvero a una liberazione totale, a una riconciliazione totale, ad essere uomini nuovi. Tant'è vero che, lo avete sentito domenica nel brano che vi è stato proclamato nella scrittura, questo Pietro che ha tradito tre volte viene riconfermato da Gesù senza tirargli fuori: ah, disgraziato, quella volta lì, io ero là, tu sei scappato. Gli dice: niente, ma coraggio, voglimi bene, pace i miei agnelli, pace le mie pecorelle. E Pietro è contento, è felice, è l'uomo nuovo, il primo papa che darà poi la vita, ecco, per il Signore. Dopo essere passato attraverso l'esperienza della propria fragilità, della propria debolezza, dopo essere diventato uomo capace di cogliere che Dio è misericordia, perché ha sperimentato che la fede non è sentirsi giusti, ma essere peccatori, che nella Chiesa non esistono dei santi, ma esistono solo dei santificati dalla grazia e dalla misericordia di Dio. Ci fermiamo qui per la pausa.
Vi do un foglio così mentre... Sì.